interessante sapere come si dice che egli prendesse in moglie la sua matrigna, Giulia. Un giorno, quando lei bellissima si presentò denudata in gran parte, come per negligenza, Antonino disse: «Vorrei, se si potesse». Gli fu risposto: «Se piace, si può». «Non sai che in quanto imperatori deve stabilire le leggi e non subirle?» Udito ciò, la smania scomposta trovò la spinta per divenire crimine, e lui celebrò nozze che, se avesse veramente saputo decidere le leggi, sarebbe stato suo unico dovere proibire. Rese infatti moglie sua madre, non in altro modo era chiamata, e aggiunse così l'incesto al fratricidio, dato che si unì a una donna di cui aveva da poco ucciso il figlio. Questa notiziola da giornale scandalistico di bassa categoria ci viene da una fonte letteraria di straordinaria importanza, anche se estremamente controversa, l'Historia Augusta, e si riferisce all'imperatore romano Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla. A questo personaggio, indicato dai contemporanei come pazzo, avido, crudele, fratricida e incestuoso, si deve una delle leggi più importanti della storia di Roma, che allarga nel 212 d.C. la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero. Sia per il tema, estremamente attuale, ossia quello della cittadinanza regolata dallo Stato, sia per la curiosa contraddizione che emerge quando pensiamo a una legge lodevole emanata da un tiranno pazzo, Historycast si addentra nella sua 20ª puntata nei cupi corridoi di corte della Roma imperiale. Iniziamo, come nostro solito, a smontare la fonte che abbiamo appena letto. Di vero c'è probabilmente molto poco, quasi nulla, eccetto forse il ricordo del fratricidio. Giulia Domna, moglie dell'imperatore Settimio Severo, era la vera madre di Caracalla e non la matrigna. Ebbe da Settimio due figli, il maggiore era appunto Marco Aurelio Antonino, in seguito chiamato Caracalla, mentre il minore era Geta, entrambi associati al potere imperiale dal padre quando erano ancora molto giovani. Data la parentela, non furono ovviamente mai celebrate nozze tra Giulia Domna e il figlio maggiore, sarebbe stato impensabile. Cresciuto a pane, intrighi e guerre, Caracalla imparò probabilmente ben presto le regole del potere, cosicché, appena morto il padre, attirò il fratello a palazzo e qui lo uccise, pare, tra le braccia della madre, inventandosi su due piedi una presunta congiura ordita dal fratello ai suoi danni. Dato che poi dietro un imperatore, qual era Geta, vi erano legioni, città, governatori provinciali, senatori e consiglieri, l'assassinio del fratello fu seguito da una vera e propria epurazione di possibili nemici e dei personaggi ostili, come già Caracalla era abituato a fare d'altronde, dato che nel 205 aveva eliminato il potente prefetto del pretorio Plauziano, che per inciso era anche suo suocero. Nell'occasione si era disfatto anche della moglie Flavia Plautilla e del fratello di lei, prima esiliati a Lipari e in seguito uccisi. La vedovanza, vogliamo dire forzata? Il fatto che la madre gli sia rimasta tenacemente accanto, nonostante l'assassinio del figlio minore, il rifiuto di contrarre seconde nozze e di mettere quindi al mondo un erede legittimo, queste furono le premesse alle voci maliziose sui rapporti tra madre e figlio, voci che probabilmente già circolavano in alcuni corridoi mentre i due erano ancora in vita. Ma l'origine del falso racconto di seduzione che abbiamo ascoltato all'inizio c'è probabilmente ben altro. Prima di tutto l'opposizione a Caracalla di buona parte della classe senatoriale, avversa alle sue leggi e dotata di un buon canale di comunicazione. Si chiamava Cassio Dione e potremmo definirlo uno storico in conflitto di interessi. Un intellettuale che coprì cariche di governatore, console, proconsole e appunto senatore. Testimone diretto del periodo dei Severi, ma anche rappresentante della classe senatoria e dei suoi interessi, Cassio Dione criticò in maniera particolarmente feroce l'imperatore Caracalla, da lui tratteggiato come vizioso, avido e crudele. Antonino, ossia Caracalla, apparteneva a tre razze e non possedeva alcuna delle loro virtù, ma riuniva in sé tutti i loro vizi: l'inconsistenza, la codardia e la sconsideratezza dei Galli, la durezza e la crudeltà degli Africani e l'astuzia dei Siriani, che gli veniva dal lato materno. Antonino amava spendere soldi per i soldati che teneva in gran numero intorno a lui, adducendo una scusa dopo l'altra, una guerra dopo l'altra, ma faceva i suoi affari derubando, impoverendo e distruggendo il resto dell'umanità. Un brutto elemento, potremmo commentare, ma non ancora incestuoso. Per capire le origini della calunnia dobbiamo spostarci in avanti di qualche anno, quando il nostro imperatore ormai è morto e a contendersi il trono sono Macrino ed Eliogabalo. Il primo è il mandante dell'assassinio di Caracalla, il secondo ne è invece il cugino di secondo grado. Sua madre, Giulia Semia, per promuovere la sua ascesa al potere fa spargere la voce che Eliogabalo è in realtà il figlio naturale di Caracalla. Ecco che probabilmente è proprio in questo frangente che si scatena la feroce propaganda contro l'imperatore defunto. Già segnalato da Cassio Dione come irrazionalmente crudele e vizioso, Caracalla diventa adesso anche lo sposo della madre. La conseguenza, voluta, è che il suo presunto figlio Eliogabalo venga segnato 3 volte. Figlio illegittimo, nipote di una sgualdrina ed erede di un incestuoso fratricida. Il marchio dell'infamia è completo. I sostenitori di Macrino hanno così ottimi argomenti da usare contro Eliogabalo. Ma perché vi racconto tutto questo? Perché di recente mi è capitato di sfogliare alcuni manuali scolastici e compendi di storia romana scritti prima degli anni 60 e vi ho trovato la storia di Caracalla esattamente così come è stata raccontata da Cassio Dione e dalle altre fonti a lui ostili. Ho trovato cioè il ritratto di un imperatore pazzo e crudele, vizioso, affascinato dalla vita militare e quindi rozzo, avido esattore di tasse destinate quasi esclusivamente agli eserciti e alle conquiste. C'è da dire che, per fortuna, oggi il modo di fare la storia è diverso. La seconda metà del Novecento ha visto un enorme mutamento nel modo di guardare a tutte le fonti storiche, quindi anche a quelle della storia antica. Le dicerie sul quadro familiare, le critiche ai personaggi più o meno folli che si trovano scritte negli autori classici, sono considerate di norma poco attendibili. Continuano a essere prese in considerazione, certo, ma solo come testimonianze di propaganda politica, attuata da parte di correnti, gruppi, ceti o singole persone in momenti particolari della storia. Una propaganda che è, come ovvio, dettata da motivazioni ideologiche o personali, che spesso interpreta alcune azioni in maniera a prioristicamente negativa, omette eventi o particolari significativi, manipola la realtà o addirittura la inventa di sana pianta. Insomma, ieri come oggi, la denigrazione dell'avversario era un sistema estremamente efficace per minarne la credibilità e l'autorevolezza. Il fatto poi che un testo infamante sia scritto in latino classico non rende automaticamente vero e affidabile il suo contenuto. In parole povere, agli storici oggi non interessa proprio se Caracalla sia andato a letto con sua madre. Semmai, gli importa più di sapere perché, come, quando e in quali circostanze la voce è stata fatta circolare. Perché anche una notizia falsa o stravolta può aiutare a ricostruire un clima politico. Del passato poi interessa ovviamente ben altro: le scelte economiche, politiche, amministrative e i loro effetti sulla società. Cosa succede però quando le fonti che parlano di un personaggio o di un periodo sono quasi tutte affette da una forte marcatura ideologica? È il caso proprio del nostro Caracalla, di cui abbiamo ovviamente molte monete, lapidi, iscrizioni, statue, monumenti, ma un solo vero cronista, Cassio Dione, che poi ha fatto da modello agli altri denigratori. Ecco che allora il lavoro diventa molto più complicato, perché pur fortemente negativo nei confronti di Caracalla, Cassio Dione non dice vere e proprie falsità. Si limita a riportare solo i fatti che meglio calzano con l'idea che si è fatto di quell'imperatore e a interpretare le sue azioni secondo un punto di vista fortemente di parte. Allo storico spetta allora l'ingrato compito di spogliare strato dopo strato i fatti dalle opinioni e di sperare di farlo bene. Prendiamo ad esempio il passo che ho letto, quando Cassio Dione sottolinea che Caracalla non era romano, ma che assommava in sé tutti i vizi di tre razze, gallica, africana e siriana. Si avverte in questa frase, forse, tutto lo sgomento del ceto dirigente senatoriale verso un impero in cui i territori e le popolazioni conquistate cominciavano ad avere un'importanza crescente rispetto alla centralità di Roma. Dalle province, non più tanto dall'Italia, provenivano in numero sempre maggiore amministratori di grande peso politico e si mettevano in luce famiglie di enorme rilievo. Questo è proprio il caso della famiglia di Caracalla. Molti storici sono concordi a dire infatti che Settimio Severo fosse di origine africana, anche se la cosa non è pienamente provata. In ogni modo Settimio nacque in Africa ed ebbe nel Nord Africa il suo trampolino di lancio, come testimoniano ancora oggi le superbe rovine di Leptis Magna in Libia. Sposò poi una donna siriana di altissimo rango, Iulia Domna, appunto, figlia del gran sacerdote della divinità solare El-Gabal, ossia Elio Gabalo, ad Emesa in Siria. Da qui gli appellativi di africano e di siriano dati a Caracalla, a cui si aggiunse anche quello di gallico, perché nacque a Lutgunum, ossia Lione, in Gallia, mentre il padre vi era impegnato con l'esercito. Padre che seguì anche nelle imprese militari contro i parti, in Mesopotamia e in difesa dei confini della Britannia. La formazione di Caracalla, dunque, il retroterra familiare, la carriera politica e militare, formavano un reticolo dagli orizzonti estremamente ampi, che però quasi mai si incrociavano con Roma, dove l'imperatore restò sempre per poco tempo. Gli epiteti di africano, siriano e gallico rientravano quindi pienamente nella logica di confini politici che avevano toccato la massima espansione e che avevano ormai tanti baricentri, oltre a Roma. Ma c'è di più. Con Severo e Caracalla si manifesta un fenomeno che poi diventa costante. L'imposizione dei capi di Stato da parte dei reparti dell'esercito e lo stretto legame tra questi e l'imperatore. L'ampiezza dei confini e il complicarsi delle dinamiche politiche rendono sempre più importante la loro difesa e il controllo dell'impero ha nell'esercito una colonna imprescindibile. Di conseguenza l'incremento delle spese militari diventa una necessità che gli imperatori più accorti non possono trascurare. Ancora una volta è questo il caso di Caracalla, che mostra sempre una notevole attenzione e cura verso le sue truppe, certo anche per scelta, oltre che per passione. E non solo il fattore militare diventa sempre più importante, ma anche più barbaro, nel senso che si fa crescente il reclutamento di ausiliari tra le popolazioni di confine, arabi, parti, germani. Si immettono negli organici dell'esercito non solo peregrini, cioè sudditi dell'impero che non hanno la cittadinanza romana, ma anche persone che provengono da oltre confine e che portano nella vita militare usi, costumi e modi di combattimento diversi. Viene proprio da qui il soprannome di Caracalla, il manto col cappuccio di origine celtica, che l'imperatore amava indossare quando era con le truppe a salvaguardare i confini nord-orientali o a tentare un ulteriore allargamento ad est. Viene sempre da qui l'uso dilagante della tunica a manica lunga e dei calzoni, costumi che i romani ricavavano da mondi confinanti e interagenti con l'impero. Così, in un mondo dove i cittadini romani erano ormai una minoranza, mentre la maggior parte degli abitanti liberi o erano peregrini, cioè sottoposti a diritti locali, o deditici, veri e propri stranieri vinti e sottoposti a tributi imposti da Roma, la preminenza, anche solo nominale, di chi poteva vantare la cittadinanza romana doveva sembrare un'ingiustizia palese. Fino a Caracalla il privilegio della cittadinanza era regito con una certa attenzione. Lo si concedeva a interi municipi o a province per ragioni diplomatiche e a singoli per alti meriti ottenuti in diversa maniera. Il sistema più usato dai peregrini e dai barbari per diventare romani era passare 25 anni nelle file dell'esercito e ottenere con il congedo la cittadinanza e il diritto di contrarre matrimonio. Ma in ogni caso si trattava di concessioni limitate che mantenevano la diversità. Caracalla stravolge la situazione. Nel 212, con la Costituzione Antoniana, estese la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero, disgustando così buona parte della classe senatoriale. Da anni gli storici si interrogano sull'importanza e l'efficacia di questa legge. Per Cassio Dione, inutile dirlo, si trattò di un semplice espediente per aumentare il numero dei contribuenti e quindi per raccogliere più tasse, anche se recenti studi lo hanno sconfessato. Pare infatti che la legge non portò particolari miglioramenti nelle casse dello Stato. Altri, analizzando i tempi di pubblicazione e le parole usate nel testo, dicono che la Costituzione antoniana fu una mossa per pacificare l'impero, proprio all'indomani dell'assassinio di Geta. Indirizzandosi agli dèi e alle dee e emanando una legge valida per tutti che concedeva una cosa sostanziale alla stragrande maggioranza dei liberi, Caracalla avrebbe mirato a far dimenticare il fratricidio e a rafforzare il gradimento e l'immagine divina del nuovo imperatore in un clima pacifico dato dall'unificazione politica di tutti gli abitanti liberi. Quale che fossero le sue ragioni, alcune cose appaiono certe. La legge veniva ad annullare differenze giuridiche che non avevano più ragione di esistere, in un impero da un lato vasto e al suo interno articolato in decine di diritti locali, ma dall'altro estremamente romanizzato e quindi molto omogeneo. La conquista progressiva delle popolazioni che confinavano col dominio di Roma era sempre stata seguita nei secoli da un processo di assimilazione profondo che operava su più piani: l'arte, l'architettura, il paesaggio, ossia il modo in cui si costruivano case, templi, acquedotti, il reticolo delle strade, il sistema delle comunicazioni e dei trasporti, l'amministrazione dei municipi. Tutto un insieme di spinte rendeva di fatto l'impero una realtà fortemente omogenea sotto l'egida di Roma. La legge di Caracalla sanzionò legalmente tale omogeneità, ponendo sotto l'imperatore non un mosaico di città, ma l'insieme immenso dei sudditi. Questo cambiò loro la vita? C'è chi dice di no, almeno a livello economico e sociale. Le vere differenze erano allora, come spesso sono anche oggi, legate più al censo che al diritto. Quindi all'epoca di Caracalla era probabilmente più importante essere uomini liberi e ricchi che cittadini romani poveri. Tuttavia, alcune tracce fanno pensare che comunque la legge venne accolta con favore. Agosto 215. Aurelio Zosimo, che si chiamava Zosimo, figlio di Leonida prima del dono divino, paga la tassa per la fornitura di cuoio, per la preparazione di armi per l'esercito imperiale. In questa stringata ricevuta, scribacchiata in greco su un papiro egizio, c'è tutta una vita. È la vita di Zosimo, peregrino e figlio di Leonida, che dopo la legge del 212 decide di far conoscere a tutti il suo nuovo status di cittadino romano, cambiando nome. Abbandona il patronimico e diventa Aurelio Zosimo, dal nome dell'imperatore che gli ha fatto il sacro dono della cittadinanza, Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla. È la traccia di una storia di integrazione piena, sancita dalla legge e vissuta nell'intima individualità di Zosimo come un dono inestimabile, fatto da un imperatore. Certo cinico, assassino, calcolatore, ma anche abbastanza intelligente da circondarsi di ottimi giuristi e da capire che per avere il consenso dei sudditi doveva renderli in qualche modo uguali. Omogenei di fatto e di diritto, per essere meglio governati. Storie usando. Curiosità, spunti, approfondimenti sulla storia e su come viene usata. Si sono svolte alla fine dell'estate 2008 a Comiso, in Sicilia. delle manifestazioni di protesta per la decisione della giunta comunale di Ragusa di togliere l'attuale intitolazione dell'aeroporto a Pio La Torre, il parlamentare del PC ucciso dalla mafia nell'82, per restituirla al primo dedicatario, tale Vincenzo Magliocco, medaglia d'oro al valor militare nel 1936. Prima di andare a commentare l'accaduto, andiamo a vedere la storia di questo aeroporto e dei nomi ad esso associati. L'aeroporto nasce nel periodo fascista come base militare. La scelta dell'intitolazione è perfettamente congruente con la struttura, la storia e la linea politica del regime, dato che Vincenzo Magliocco era un generale di brigata aerea palermitano, morto durante la guerra d'Etiopia del 1936. Per essere chiari, Magliocco non era assolutamente una personalità politica. Si impegnò duramente, a quanto pare con ottimi risultati, solo nel campo bellico. Distintosi già in numerose azioni nel corso della Grande Guerra, entrò a far parte dell'aeronautica nel 23, ottenendo il comando di uno stormo da ricognizione. Laureato in giurisprudenza, nel 29 ebbe la promozione a colonnello e il comando del 14° stormo da bombardamento, col quale partiva per l'Eritrea. In seguito viene promosso generale di brigata, avendo collezionato nel frattempo diverse onorificenze, 2 medaglie d'argento, 1 di bronzo e il titolo di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia. L'ultima medaglia, quella aurea, la ottiene da morto per un'azione definita eroica dalla motivazione all'onorificenza. In sostanza, se, e solo se, si sospende il giudizio sul fatto che in quanto militare Magliocco partecipò in prima linea a una guerra imperialista di annessione di un paese straniero portata avanti da un regime dittatoriale, possiamo dire che Vincenzo Magliocco è stato un eroe di guerra, perfettamente idoneo quindi a dare il nome al nascente aeroporto di Comiso, militare, siciliano e costruito nel ventennio. Ma la linea del tempo procede e Comiso non resta sempre uguale a se stesso. Distrutto dagli alleati nel 1943, poco prima dello sbarco in Sicilia, l'aeroporto è ricostruito nel dopoguerra. Nel 1981 il governo Spadolini lo concede alla NATO per impiantarvi una base missilistica. Nel 1983, con 112 missili cruise, diventa una delle principali basi del sud Europa e anche meta ripetuta di accalorate manifestazioni pacifiste, spesso capitanate da Pio La Torre. La caduta del muro di Berlino porta però alla decadenza del suo valore strategico, alla perdita dei missili, l'ultimo è stato rimosso nel 91, e infine alla chiusura definitiva. La svolta si ha nel nuovo millennio e per lo scalo di Comiso è una vera e propria rinascita, perché apre al settore civile. Il 30 aprile 2007, in occasione del primo volo, l'aeroporto viene così intitolato a Pio La Torre, a seguito di un appello firmato da migliaia di cittadini siciliani. L'intitolazione è chiaramente una scelta politica fatta dall'allora sindaco di centrosinistra Pippo Di Giacomo per celebrare i 25 anni dell'assassinio di La Torre. Un eroe anche lui, un eroe diverso da Magliocco, perché spese tempo, forza e ingegno nell'ambito civile, nella politica attiva, contro la militarizzazione dell'aeroporto di Comiso e contro lo strapotere della mafia. Pio La Torre è rimasto famoso perché propose una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa, la legge Rognoni-La Torre, e una norma che prevedeva la confisca dei beni ai mafiosi, scopo poi ottenuto solo con la legge 109 del 1996. Cosa Nostra lo ritenne talmente pericoloso da ucciderlo il 30 aprile del 1982, massacrandolo insieme a Rosario Di Salvo a colpi di pistola e di mitraglietta. Anche in questo caso, ci permettiamo di dirlo, l'intitolazione del nuovo aeroporto di Comiso appare più che idonea. Con uno scalo con quella storia alle spalle, nato militare, divenuto però oggetto di lotte aspre nel periodo della Guerra Fredda e poi rinato come scalo civile, pacifico e denuclearizzato, a chi meglio poteva essere intitolato se non a un modello di impegno civile? Nell'agosto 2008 la nuova giunta comunale di centrodestra decide di togliere l'intestazione alla torre e di ritornare al precedente nome. L'aeroporto di Comiso si richiamerà Vincenzo Magliocco. Il neosindaco Giuseppe Alfano motiva la decisione dicendo che è più giusto conservare una denominazione che fa parte da più di mezzo secolo della memoria collettiva della città. Insomma, dice, il nome di Magliocco è parte integrante della storia siciliana da più tempo e si è radicato nella memoria della comunità, dunque è ingiusto cancellarlo. Ma intitolare a Tizio Sempronio un luogo pubblico non significa solo conservare una memoria che ha al suo attivo un certo numero di anni. Si tratta invece, come le vicende che vi ho narrato dimostrano, di una classica azione di uso pubblico della storia. Di una mossa, cioè, che più che rispecchiare la memoria collettiva di una comunità, intende indirizzarla, portarla in avanti. Perché scoprire una lapide, dare il nome a una scuola, un ospedale, a un aeroporto, significa indicare alla comunità che usa quella scuola, quell'ospedale e quell'aeroporto un modello, preso dal passato, certo, ma che costituisce un esempio di vita da seguire, da ammirare, da emulare. Scegliere tra Magliocco e la torre non significa quindi scegliere tra essere di destra o di sinistra, tra ricordare più il fascismo o gli anni Ottanta. Non significa nemmeno dare un giudizio negativo o positivo su una congiuntura o su una persona. Niente affatto. Significa invece scegliere se avere come modello collettivo un pezzo della propria storia che ha avuto un ruolo particolare in un determinato momento. Nel nostro caso tra un militare di valore, che fece con impegno il suo lavoro al servizio di un disegno di dominio, e un civile, che lottò per la pace contro la criminalità organizzata. Ai siciliani e alla loro memoria collettiva, la scelta. Anche la 20ª puntata è terminata. Vi invito come sempre a collegarvi al sito www.historycast.org, dove troverete la scheda di questo e degli altri episodi. Per chi volesse comunicare con noi, l'indirizzo è sempre lo stesso: info@historycast.org. Il ringraziamento per questa puntata va a tutte le persone che ci scrivono, ma in particolare a Roberto, pendolare New York-Hong Kong, che si è offerto di aiutarci nel produrre un secondo Historycast in lingua inglese. Ci viene spontaneo rispondergli: "We can." Per concludere faccio infine volentieri un po' di pubblicità al nostro sito fratello Storie di Sport, il magazine telematico che si occupa di atletica hanno fatto la storia dello sport. Un sito che, oltre alla messa in linea di una scheda settimanale su un campione o un evento del passato, pubblica un podcast bimestrale dal titolo Un uomo solo al comando, dedicato alle leggende dello sport. Per tutte le informazioni, www.storiadisport.it. A risentirci alla prossima storia. It's the devil in the whiskey. It's the devil in the whiskey now.